L'obbedienza sacra come veicolo di potenziale dominio e soggezione psicologica sulle persone ad essa sottomesse. Riflessione sulla crisi delle vocazioni religiose. Io ho partecipato ad alcuni incontri di movimenti religiosi, non parlo dei neocatecumenali, non parlo di quelli, di un'altra realtà diocesana, extra diocesi, e vedevo appunto proprio come si esercitava una forma di soggezione psicologica in persone che, essendo laici consacrati e afferenti a una struttura religiosa, dovevano subire il dominio implicito nel concetto di obbedienza. E si tratta di capire che i giovani di oggi non sono soltanto viziati dai genitori, figli di papà, sono trattati bene, e in questo essere trattati bene non c'è negatività, c'è positività. Un giovane trattato bene non entra in una struttura religiosa, perché lui è trattato bene, mentre invece nelle strutture religiose i religiosi, i superiori, le persone che esercitano il potere all'interno delle strutture ecclesiali sono persone disturbate mentalmente e violente, che usano l'obbedienza come forma di dominio e soggezione psicologica sui subordinati. In questo senso c'è un paradosso: mentre il sacerdozio è la forma più alta e nobile aristocratica di vita, esso viene trasformato in una scelta di vita di seconda scelta, in una forma di vocazione di seconda scelta, nel senso che il sacerdozio e la vita religiosa sembra essere adatta a persone predisposte a subire maltrattamenti. E io, per esempio, ho subito bullismo alle scuole elementari, ma vero bullismo. Poi ho imparato che si chiamava bullismo, prima non lo sapevo. Come c'è il fenomeno a scuola del bullismo, così io ho scoperto che su me stesso è stato attuato bullismo. Poi ho subito mobbing nel lavoro, ma non mobbing inventato, mobbing vero, mobbing, cioè di quello che avviene negli uffici di tutte le imprese, di gran parte delle imprese del mondo, vero mobbing. Ma non dico nella mia ultima esperienza scolastica, in 9 anni di insegnante di sostegno io ho subito mobbing, e poi anche vero mobbing in senso tecnico, cioè proprio vero mobbing, ecco, no? E quindi praticamente sarei la persona più stupida di questo mondo se, dopo aver subito bullismo e mobbing, entrassi nella vita religiosa per subire un'ulteriore forma di maltrattamento che consiste nell'accettare ordini da autorità. Sarei autolesionista. In questo senso Papa Francesco non è un grande papa, ma neanche Ratzinger lo è stato. Grandi santi, ma non grandi papi. Una cosa è la santità, altra è l'efficacia in senso direzionale. Perché mentre Papa Francesco pensa alla riforma della Curia Vaticana, ci sono ben altri problemi di cui ha bisogno la Chiesa Cattolica. E stupisce appunto che anche la CEI queste cose non le capiscano. Io, per esempio, ho inserito l'intervento di Giuseppe Crea, psicologo, nel mio sito, e appunto la gerarchia non si è accorta proprio di questi problemi, cioè proprio pensano di risolvere tutto sul piano spirituale, mentre invece c'è molta malattia psichica, molta psicosi, molta infelicità nel clero, un clero arido, un clero che non può riempirsi di spiritualità, perché la spiritualità non è niente. Chi può capire la spiritualità? In questo senso, mentre è improponibile il matrimonio dei preti, il sacerdozio femminile è una tal sciocchezza che ne ho già riflettuto nel sito, il sacerdozio femminile è un pensiero da minus abens per le persone che appartengono alla Chiesa, minus abens. Non per l'ordine di Gesù, ma perché il sacerdozio femminile ha a che fare con la struttura del concetto di sacralità dell'ordine sacro. Quindi abbiamo a che fare con i sacramenti. Una donna non può ottenere la trasformazione in cui consiste la trasformazione spirituale, in cui consiste la consacrazione religiosa. Strutturalmente non può, nel senso che se un vescovo consacra una donna, questa di fatto non può comandare a Dio l'Eucaristia. Cioè, se il vescovo di Pordenone consacrasse una donna, anche col parere positivo del Papa che sta a Roma, Quando questa donna, secondo le mie ipotesi, quando questa donna celebrasse la messa e desse luogo all'Eucaristia, alla transustanziazione, mentre Dio obbedisce al prete maschio, anche se il prete maschio ne combina di tutti i colori, obbedisce al prete maschio, inserito nell'ordine sacro, questa donna non potrebbe ordinare a Dio la transustanziazione, cioè non avrebbe alcuna transustanziazione, anche se il Papa dicesse sia alle donne sacerdotesse. Cioè il Papa che dice sia alle donne sacerdotesse è un Papa anticristico, nel senso che viola la consistenza sacra dei sacramenti. Quindi la questione del sacerdozio femminile non si pone. Io non sono un tradizionalista, io guardo alla verità, e la verità dice che non possono esserci donne sacerdotesse. Attenzione, l'uomo per Dio è come la donna è come l'uomo, cioè io sono per la teoria del gender, l'ho già spiegato nel sito. L'anima è asessuata o è bisessuata, cioè l'anima è indifferente rispetto alla sessualità. Uomo e donna sono la stessa cosa. Il fatto è che Cristo si è incarnato in un corpo maschile e quindi l'ordine sacro, a differenza del battesimo, è quella predisposizione sacra per cui l'inabitazione del sacerdote nel corpo di Cristo avviene in un corpo di Cristo sessualmente maschio e quindi l'ordine sacro deve essere maschio. Cioè per Dio l'uomo è come la donna e la donna è come l'uomo, cioè sono a pari merito, ma per una pura casualità, poiché l'incarnazione di Cristo è avvenuta in un corpo maschile, l'ordine sacro può essere solo maschile, questa è la teoria epistemica. Non c'entra nulla a preferenze uomo-donna, per Dio l'uomo-donna sono la stessa cosa. Il fatto è che poiché l'incarnazione è avvenuta in un corpo maschile, l'ordine sacro deve essere maschile, non c'è altro da dire. Diverso il caso è la questione invece del matrimonio dei preti. Mentre a un'attenta e riflettuta analisi si capisce che un prete non può sposarsi, interrompo un attimo l'esposizione perché mia madre deve parlarmi un attimo. Allora, da un punto di vista pratico non può esserci il matrimonio dei preti, perché il prete è stipendiato dalla Chiesa, cioè dallo Stato, che riceve l'8 per mille, e il prete deve dedicarsi alle altre persone. Se il prete si sposa, entra in competizione con le altre famiglie, dice ai figli di primeggiare, deve usare il suo tempo non per dedicarsi agli altri. Eccola qua. E ecco, allora, praticamente, se il prete si sposa, lui non è che può dire provvedo ai miei ai parrocchiani e poi anche alla mia famiglia. Lui ha il dovere di occuparsi solo della sua famiglia, perché non può dividersi fra la sua famiglia e gli altri parrocchiani. Quindi sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale, un prete deve dedicarsi al prossimo, non alla famiglia. E allora, questo è il discorso, però il discorso è anche un altro, e questo i papi e i vescovi non lo capiscono. Ma ci sono molta psicosi nel clero, nel senso che c'è un vescovo stato nel Triveneto che se l'è presa col prete che si era fidanzato, ma queste sono storture nell'ambito del rapporto di dominio e subordinazione implicato dal concetto di obbedienza. E si tratta di capire che il prete ha bisogno di benessere psicofisico. Discorsi questi che la CEI proprio, mi stupisco che la CEI non capisca queste cose. Benessere psicofisico, e se la compagnia di una donna riempie il vuoto del prete, ciò è positivo. Ecco, altro non lo dico, perché appunto il matrimonio del prete non può esserci, però la compagnia femminile è grazia, riempie la vita del prete se questo si sente solo e si sente svuotato. Ecco, no? E poi la cosa fondamentale da sottolineare è che in quelle eccezioni dei preti sposati ammessi al sacerdozio cattolico si dimostra che non c'è una incompatibilità sacramentale. Cioè i sacramenti si possono sommare, e se si possono sommare, allora se ne traggano le conseguenze. Cioè io sono un conservatore tradizionalista, anche reazionario, ma io guardo al benessere delle persone E appunto, è proprio perché guardo al benessere delle persone, io non sono così fesso da subordinarmi a quella forma di dominio che è l'obbedienza sacra. Poi, altri temi. Il Papa Francesco si occupa della riforma della Curia romana. Bisognerebbe invece riformare l'obbedienza. L'obbedienza, i tre voti sono povertà, castità e cos'è altro? Povertà, castità e non mi ricordo il terzo. Non so se è l'obbedienza. Perché la povertà e la castità il religioso le subisce. L'obbedienza viene dall'altra persona, non mi ricordo. E quindi praticamente l'obbedienza va riformata. Va riformata perché tutto cambia se a esercitare il comando è una persona sana di mente. Altra cosa è se a esercitare il comando sono persone disturbate mentalmente. L'obbedienza diventa il modo con cui si veicola dominio, soggezione psicologica. E io qui non parlo di tematiche di sessualità che non mi interessano. Ecco, no? Quindi praticamente dominio, ricatto. Vessazioni, maltrattamenti e quindi praticamente queste dinamiche ci sono all'interno del clero e degli ordini religiosi. E poi la condizione che fa della Chiesa una struttura come Scientology, la condizione per cui appunto certe persone fecero ai tempi di mia madre, dell'infanzia di mia madre, scelte di vita perché sono state condizionate fin dall'infanzia. Cioè la loro vita è stata assorbita dall'ordine religioso perché sono state tirate dentro non per una scelta consapevole in età adulta e meditata, ma dall'infanzia. Questa è violenza, violenza allo stato puro, una violenza peggiore è la violenza sessuale. La violenza sessuale ti lascia una traccia, un solco, è un episodio che avviene uno, due, tre volte ripetuto, ma lì è l'intera vita risucchiata nella religione per una pressione psicologica esercitata nell'infanzia. Questa è peggio di Scientology. Qui è appunto la Chiesa che ti rovina la vita. E i vescovi sapevano e non hanno fatto nulla, e oggi non lo fanno più, ma a quei tempi facevano così. Si dice perché a quei tempi le vocazioni erano precoci, in realtà è una forma di violenza. E tu vedi oggi preti anziani che non si avvicinano neanche alle suore, che non le riconoscono, che non le parlano, e quasi si vergognano loro per il tipo di scelta che loro fecero, cioè di non scelta che loro fecero. Quindi è una struttura arida la Chiesa, una struttura fredda, una struttura disarmonica, una struttura violenta, una struttura di manipolazione mentale, di soggezione psicologica, di pressione mentale. E ora ne parlerò anche di quello che avviene nei dipartimenti di salute mentale, perché la situazione non è diversa.